www.dj.it e la storia continua. Storie milanesi di una volta e Luigi racconta. Dalle nostre parti c'erano anche i preti ribelli che appoggiavano i partigiani, come ebbe modo di scoprire senza volere stando all'oratorio. L'assistente dell'oratorio usciva con la macchina per la cura delle anime, diceva, e invece usava la sua balilla per portare in Svizzera ragazzi ricercati dai fascisti. Sua sorella invece cercava di fare qualcosa di lezione a pomeriggio per recuperare quelle che avevamo perso al mattino a causa dei bombardamenti. Il 25 aprile è stato una vera liberazione da un modo di vivere in cui regnava la paura. Liberazione soprattutto per noi che stavamo tra l'incudine e il martello. Tedeschi, bombardieri alleati, partigiani tutti che sparavano. Un errore commesso dalla resistenza è stato quello di non processare Mussolini. Forse saremmo venuti a conoscenza di ciò che oggi è ancora un mistero. In quei giorni però non si andava tanto per il sottile. Lo sanno bene le donne e le ragazze che furono rapate per aver lavorato per i tedeschi o per avere familiarizzato con loro. Nell'amministrazione pubblica non era chiaro chi sarebbe rimasto al lavoro e chi sarebbe stato allontanato per la sua precedente attività fascista. Era un'incertezza in più che si aggiungeva alla insicurezza economica legata anche alla circolazione delle amlire, parallelamente alle lire precedenti del corso legale. Non si sapeva se a fine settimana si sarebbero stati pagati in un modo o nell'altro. Banche e commercianti avevano buon gioco nei confronti dei lavoratori. La ricostruzione comportò sacrifici notevoli da parte della classe operaia. Non solo il lavoro domenicale e in ogni momento libero, ma anche il sottosalario e disoccupazione. Si iniziava a ricostruire gli stabilimenti. L'obiettivo fondamentale era come fare meglio e più in fretta. Non era raro che, persino all'osteria, si facevano riunioni alla buona per individuare metodi e materiali buoni e a basso costo. In via Rubicone sorgevano in quegli anni le case minime per gli sfollati, abbattute poi negli anni Ottanta, quando avevamo perso la loro funzione ed erano diventate ricettacolo di droga e prostituzione. Negli anni 50 il mondo stava cambiando. C'era molta attenzione ai programmi informativi, formativi, della radio. Si leggeva di più, nascevano le biblioteche e uno slogan dell'epoca era «L'ignorante sarà sempre un perdente e un dipendente». Avevo assistito alla nascita della televisione che in quel tempo la mia fidanzata possedeva. Nonostante tante critiche, a mio parere, l'ascia raddoppia ha avuto un riflesso culturale notevole. Tutti si interessavano alle domande e poi si andava a controllare le risposte sui libri. I tempi delle famiglie e della vita sociale erano toccati dal fenomeno. I bar e anche le strade in una certa ora erano praticamente vuoti. Si assisteva anche al fenomeno della scolarizzazione di recupero, con molte persone che frequentavano le scuole serali dopo una giornata di lavoro. Uscendo da scuola verso mezzanotte c'era la difficoltà dei tram che a quell'ora andavano in rimessa e ci si doveva spostare in bicicletta. Intanto in quegli anni mi sono sposato e ho cominciato la carriera in banca dove ho lavorato per 40 anni. Da allora ho iniziato ad occuparmi di diverse cose. Ho collaborato con il giornale di zona. Il mio primo articolo risale a quando avevo 18 anni. Ho suonato l'organo per la corale, ho svolto ricerche nell'archivio della parrocchia e fino agli anni Ottanta mi sono interessato di fotografia. Spesso sono chiamato dalle scuole quando fanno studi sul territorio per illustrare le peculiarità di Afori. A Milano c'era bisogno di manodopera e questa veniva in gran parte dal Mezzogiorno d'Italia, dove la costruzione di stabilimenti era considerata meno redditizia, anche per la notevole distanza dai centri commerciali europei. Il sud era diventato un serbatoio di manodopera, a cui venivano accordati salari più bassi. Occorrevano case, assistenza sociale e sanitaria, istruzione. Negli anni 60 è nato come un fungo il quartiere Comasina, costruito con gran fretta senza badare a troppi criteri, senza un vero piano urbanistico. C'era un urgente bisogno di case per gli immigrati. Nella zona c'era anche la Oerlikon che produceva armi, le forniva ad Israele nella guerra contro l'Egitto. Partiva un camion dopo l'altro, di notte. Ora quella è un'area dismessa. La contestazione degli anni 70, che non mi ha mai toccato personalmente, ha mostrato che la classe politica di allora non era molto più abile a guardare i problemi della loro totalità o complessità. L'espansione del progresso ha trovato una classe dirigente non del tutto preparata. Mancava probabilmente una scala di priorità nella definizione degli obiettivi. Veniva meno una visione globale che comprendesse aspetti diversi. Luigi è molto conosciuto non solo nel quartiere, ma in tutta la zona, come lo storico di Afori. Tant'è che molti sono i testi che ha pubblicato. Il mio pallino è stato quello di mettere insieme tutto il materiale storico di Afori, ci confessa. Crediamo che ci sia riuscito in modo magistrale, dato che i libri che portano la sua firma sono sei e un altro in corso di pubblicazione. Siamo lieti di elencarli per invogliarli a sfogliarli, magari con una biblioteca comunale. Canton des Paes, immagini della vecchia Afori. Afori. 1000 anni di storia, la Vergine delle rocce di Afori, Giubileo, ritorno al padre, centenario delle cooperative, storia della banda di Afori. www.afori.it e la storia continua.